Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io sono Fiona e sono qui con Elena Lavezzi di Revolut. Ciao Elena, come stai?
Ciao Fiona, molto bene, grazie.
Io non l'ho preparata minimamente, Elena, perché le ho detto: guarda, non ti avviso, non ti dico niente di cosa andremo a parlare, tu fidati di me, e tu ti sei
fidata ciecamente. Infatti non ho preparato niente, ho detto seguirò il flow, seguirò Fiona e voglio divertirmi, anche perché questa è l'ultima cosa importante che faccio quest'anno e dunque facciamolo andare come viene.
Allora, questa cosa qua mi piace tantissimo perché secondo me un pochino ti descrive. Noi ci conosciamo non benissimo, ci siamo già viste diverse volte e io ti ho conosciuta la prima volta quando lavoravi per Uber e mi ricordo che lavorare per Uber a quell'epoca, di che anno stiamo parlando?
Io ho cominciato in Uber nel 2013, ci sono stata per poco più di 4 anni.
4 anni, e lavorare in Uber in quel periodo non era proprio un gioco da ragazzi, insomma era un'avventura difficoltosa, perché Uber in Italia non ha mai avuto, diciamo così, una vita facile, e immagino che anche lavorarci dentro non sarà stato altrettanto facile.
Beh, corretto, nel senso che noi abbiamo fatto proprio l'apertura del mercato. Considero che io sono entrata in Uber ed eravamo 100 persone nel mondo.
Okay.
Quando sono uscita eravamo 15.000 persone nel mondo. Dunque non solo Uber ha visto una crescita importantissima, sia per quanto riguarda il business, dunque utenti, autisti e dipendenti, ma poi ha dovuto affrontare tantissime sfide in ciascun mercato, e sicuramente l'Italia, non è un segreto, è stato uno dei mercati più complessi, e noi abbiamo proprio attraversato quella fase, abbiamo proprio messo le basi di questo business e di questa industria così disruptive in un mercato ancora al tempo molto ingessato.
Quanti anni avevi?
Io al tempo avevo 24 anni.
Una ragazzina.
Sì, penso.
Soprattutto
che
perché il mondo del lavoro, cioè nel senso, io mi immagino a 24 anni magari uno ha finito di fare, che ne so, un master, qualcosa, e vieni buttato in un mondo così difficoltoso, perché quello, cioè, tu lo sapevi che cosa saresti andata a fare o eri un po' inconsapevole?
No, nessuno di noi avrebbe mai immaginato, ma quella è stata proprio la cosa bella di questa esperienza, che noi con grande inconsapevolezza abbiamo preso questo ruolo, cosa che rifarei 100.000 altre volte. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e che mi ha formata di più, perché poi di fatto abbiamo imparato tutto da soli. Pensa che abbiamo aperto il mercato che eravamo 3 ragazzi, poi da 3 siamo diventati a 30, siamo diventati 30 ragazzi, avendo poi lanciato diversi tipi di prodotti non solo in Italia ma nel mondo. E dunque è stata un'esperienza molto per me significativa, non solo dal punto di vista professionale, perché innanzitutto è stata la prima vera esperienza lavorativa da dipendente. Prima avevo solo fatto stage, diciamo, e poi dal punto di vista personale, perché a un certo punto, viste le difficoltà, ci siamo proprio guardati, quel giorno ancora me lo ricordo, ci siamo guardati, ci siamo detti: ragazzi, qui dobbiamo imparare a fregarcene un po' di più e andare avanti dritti per la nostra strada, concentrati sul business senza farci distrarre da tante cose che succedono nella nostra quotidianità, che purtroppo con il business e la crescita fine a se stessi hanno poco a che fare. E poi tra l'altro, quando io ho fatto appunto Uber Italia e Uber India, nel senso che mi sono trasferita per un periodo a Mumbai, e quella per me di nuovo è stata un'esperienza molto forte, sia dal punto di vista professionale che personale, perché me la sono un po' girata tutta da sola, e lì ho fatto l'esperienza di lavorare in un mercato di un'altra scala rispetto ai mercati europei, ecco, con numeri, prodotti, un sistema di regolamentazione completamente diversi, e dunque insomma mi sono portata a casa un bel bagaglio.
Allora, io sono stata in India 3 giorni e mi è bastato per tuffarmi di testa e rompermela per pochino, perché comunque ti scontri con una realtà, cioè ero per le strade di Delhi. 2 giorni siamo stati a Delhi, un giorno a vedere il Taj Mahal e 2 giorni a Delhi. 2 giorni a Delhi, quando parlavo, eravamo lì con un'azienda di smartphone che ci raccontava la sua storia con OnePlus, e ci dicevano che stavano iniziando ad avviare una collaborazione con Amazon. Io guardavo le persone che vivevano per strada e mi domandavo: come fa un'azienda come Amazon a lavorare nella prima città dove un botto di persone le vedi proprio che vivono per strada, perché è tutto totalmente diverso. Quindi immagino per una donna sei andata in India, cioè a parte come ti è venuto solo in mente di dire di sì a questa cosa, e io ti ammiro tantissimo.
Ah, ti racconto com'è andata. In realtà c'era questo programma interno di Uber che mandava quelli che loro chiamano i veterans, cioè i primi dipendenti okay. dall'Europa e dagli Stati Uniti a supportare il lancio, l'apertura, la crescita di un mercato emergente. Così che ci danno la lista, io comunico al team che voglio far parte di questo programma, il mio manager mi dice va bene, ci danno la lista e io dico va bene, mi piacerebbe andare a Singapore, mi piacerebbe andare in Medio Oriente, mi piacerebbe andare, onestamente non mi ricordo, ma era Hong Kong, se non sbaglio ho messo anche il Sud America. Beh, India no, sinceramente India non me la sento. E così salto la voce India e non metto una croce solo lì. Sta di fatto
ha sbagliato a leggerla, quindi, cioè nel senso
di
che erano tutti
che mi dicono, mi scrive una collega indiana che poi è diventata la mia capa in India e mi dice guarda che tu non l'hai indicata, però il tuo profilo sarebbe un profilo perfetto per quello, per il progetto che ci serve da fare ora qui, prendere o lasciare. E io ho detto cosa faccio, nel senso è un'occasione unica innanzitutto di girare questo paese e di anticipare un viaggio che intanto prima o poi avrei voluto fare
stata,
nella mia vita. No, in India non ero mai stata, proprio perché mi avevano detto che era un paese particolarmente intenso e difficile, dunque avevo rimandato questo viaggio più avanti, nonostante invece fossi stata ad esempio in Asia, in altri paesi. Ho detto è destino. Tra l'altro, devi sapere che mia mamma la settimana prima che mi prendessero in India mi aveva regalato un quadro dipinto da lei, mia mamma per passione dipinge, col Taj Mahal.
Ok.
E ho detto, ma questo è un segno del destino, cioè non ci posso credere che mi regali un quadro col Taj Mahal e dopo una settimana vengo presa nell'unica destinazione che io non ho indicato. A questo punto è destino e devo partire. Così, dopo 15 giorni ero in India, ho fatto il visto di urgenza perché avevano bisogno che io mi spostassi subito e dopo 15 giorni ero a Mumbai.
Senti, dopo continueremo a parlare dell'India, hai tirato fuori tua mamma, mi ricordo ti ho ascoltata durante uno speech un po' di tempo fa dove dicevi che, diciamo così, tua mamma è stata la tua supporter più grande. Quanto è importante il ruolo di un genitore, avere il supporto di un genitore quando si decide di intraprendere una carriera di un certo genere, perché tu hai fatto passi da gigante e comunque hai preso sempre ruoli più importanti fino ad oggi, diventare la responsabile di Italia
del Sud Europa,
del Sud Europa per Revolut, quindi non sei responsabile dell'Italia, sei responsabile di diversi paesi, quindi hai fatto, diciamo così, una strada molto veloce, sei molto giovane e sicuramente qualcuno ti ha aiutato nel senso anche solo all'inizio, perché se non hai un calcio nel sedere all'inizio da qualcuno che ti dice vai, provaci, io ti supporto, magari uno non riesce ad arrivare a fare qualcosa di questo genere.
Ma allora, diciamo che mia mamma per me è una figura proprio chiave, un po' come tutti i genitori, io però sono, diciamo, a differenza magari di tanti altri, cresciuta solo con mia mamma. Dunque, e tra l'altro siamo una famiglia molto poco numerosa, dunque siamo io e lei e veramente pochissimi altri parenti. Dunque, io sono sempre vissuta solo con mia mamma e per me è il centro della mia vita, cioè non è solo un punto di riferimento che mi ha indicato la strada, ma tutt'oggi è per me la mia migliore amica, il mio primo punto di riferimento, insomma siamo molto unite. E mia mamma mi ha sempre lasciato una grandissima libertà, veramente di fare tutto quello che volevo, fin da piccolissima, sia dal punto di vista lavorativo che nella mia vita privata. Non mi ha mai detto vorrei che ti laureassi in questo piuttosto che in quello, piuttosto che facessi questo tipo di carriera. Anzi, noi avevamo un'azienda di famiglia, dunque se io avessi voluto avrei potuto magari continuare lì. In realtà fin da piccola ho manifestato il desiderio di volermene andare dalla mia città natale, che poi è Alessandria, io sono piemontese. E dunque io ho sempre avuto carta bianca e sono io che poi in realtà ho definito tutto questo percorso, però sempre con il sostegno di mia mamma che mi diceva vuoi andare a vivere all'estero? Vai, vuoi fare questa cosa? Vai. E ovviamente dietro facendo poi sacrifici per farmela fare, perché non è che le scuole che ho fatto, magari nel senso sicuramente c'è stato un sacrificio, un investimento da parte della famiglia, perché ho avuto la fortuna di fare scuole private nel percorso poi universitario e via dicendo, magari vivere all'estero, dunque viaggi, eccetera. Dunque ho sempre avuto un grande supporto da parte sua.
Però diciamo che te lo sei meritato, perché comunque hai raggiunto degli obiettivi che ti sei posta, diciamo, no? Sì,
sì, corretto, io sono molto ambiziosa, ecco, però penso ambiziosa, cioè non un'ambiziosa scriteriata, un'ambiziosa che ha il piacere di fare delle cose, di esplorare tante cose diverse, di rischiare, questo sì, come, diciamo, come merito un po' me lo prendo, come caratteristica, non un merito, una caratteristica di ciascuno di noi che è un po' più avverso o meno al rischio. Io fino ad ora mi sono sempre buttata molto nelle mie esperienze lavorative, anche se non conoscevo la realtà in cui stavo andando, magari il mio stesso senso mi diceva che era la cosa giusta da fare in quel momento, la prendevo e poi questa cosa diventava una cosa famosa, enorme a livello globale, rilevante. E questa è stata appunto un po' la mia fortuna, il fatto di buttarmi e fare le cose prima che ci arrivassero gli altri o che diventassero delle cose mainstream.
Questo è bello da dire, perché il fatto di rischiare non è sempre, anzi molti dicono però se sei uno che rischia sei ogni tanto, non ti dico scriteriato, ma sai, non sei cauto, non sei, invece rischiare secondo me è un qualcosa che fa bene, cioè fa bene, e se non rischi non ottieni niente.
Sì, comunque, cioè, vorrei solo aggiungere che io rischiando non è che le ho imbroccate tutte.
Ma cioè, ci sta, ci
non
sta.
Ne ho sbagliate anche diverse, nel senso, forza di buttarmi, come dico io.
Dimmene una.
Ma ho fatto delle esperienze lavorative che magari sono state delle esperienze che non rifarei. Ecco, piuttosto che, Uber è stata un'esperienza per me importantissima. Prima di Revolut ho fatto Circle, che è stata un'altra esperienza per me molto bella. Magari nel mezzo ho fatto delle esperienze, mi sono avvicinata a delle realtà che ora poi magari col senno del poi non rifarei, perché magari meno vicine alla mia predisposizione, magari a lavorare più su un ruolo internazionale o in una realtà internazionale. Vai a sapere, ci sono tanti fattori, però in quel momento lì pensavo che quella fosse la cosa giusta da fare, ci ho provato, non è andata poco male. Nel senso, ho imparato a prendermela un pochino meno con me stessa e a rimproverarmi un pochino meno gli errori che faccio, anche perché se uno le cose le fa, ne fa tante, si sbaglia, qualche facciata si prende, pazienza.
Però ti sei portata a casa ugualmente qualcosa anche se hai preso delle musate, anzi forse ogni tanto te le porti a casa di più quando sbagli che quando magari hai avuto un successo.
Ma questo è verissimo, ma io lo penso profondamente, nel senso che se tu le esperienze che fai, che non si rivelano delle esperienze di successo in quel momento, almeno ti fanno capire cosa tu non vuoi più fare, cioè prendi sempre di più le misure con te stesso, no? E sei sempre più in grado di conoscerti, dire no, ma io so adesso che ho provato, questa cosa per me non va bene, la prossima volta la faccio così, la prossima volta la faccio cosà. Ed è un percorso di crescita costante.
Senti, ritorniamo all'India. Sei una donna che prende un ruolo dirigenziale, giusto? Cioè comunque un ruolo di rilievo.
In India ero parte di un team e avevo la mia manager che appunto era la mia responsabile, dunque non avevo ancora un ruolo dirigenziale.
Ok. Senti, ma essere donna, lavorare in India, va bene che faceva parte comunque di un'azienda internazionale e tutto il resto, qual è la cosa più difficoltosa a cui ti sei scontrata? Voi non potete vedere la sua faccia, ma ha un viso molto contrito in questo momento, allora, vuole raccontarmi qualcosa ma non è certa.
No, ma io ti racconto tutto, ma siamo qui a parlare 3 ore.
Vai.
Nel senso che in India è uno shock l'India, in positivo, però è uno shock, è come si direbbe, mi viene solo la parola in inglese in questo momento, ma è veramente overwhelming in tutti i sensi. Dunque, dopo circa 10 giorni che ero lì e mi rendevo conto di qual era, di com'era l'andazzo in generale, proprio di vita, è tutto difficile, è tutto completamente diverso da come siamo abituati noi a fare qualunque genere di gesto quotidiano, azione. A un certo punto tu devi dirti qui o abbracci questa situazione
o scappi
o te ne vai a casa. Però se ci vuoi stare devi veramente cambiare il punto di vista e rilassarti e stare nel flow e andare. La cosa più difficile, lì è difficile tutto, cioè da farsi capire con un autista.
Che suona il clacson in continuazione.
Esatto, lì le regole della strada sono dettate da chi suona più forte e più a lungo, non ci sono regole per strada, segnaletiche, non c'è niente. Ma la cosa forse non più difficile, però più sfidante e anche più bella è stato lavorare con i miei colleghi indiani, perché hanno un approccio al lavoro completamente diverso.
Ok, tipo?
Tipo che, ad esempio, magari loro concepiscono l'importanza di un meeting o di una call che fanno parte della nostra quotidianità in maniera diversa. Dunque preferiscono magari appunto incontrarsi di persona invece che fare una call. Okay. E dunque questo ti porta magari a viaggiare tantissimo. Cosa che magari noi non facciamo. Ecco, io se devo fare una call con un mio collega che siede per dire a Torino, a Parigi,
non vado a Parigi, lo chiamo,
mentre effettivamente lì c'è ancora molto, si è ancora molto legati, ma questo è anche positivo, ma a incontrarsi, a lavorare su progetti insieme, ovviamente certo che si fanno le call, però tendenzialmente ho viaggiato molto di più che lavorando in Occidente. E questo mi ha permesso di girarla poi tutta, ho visto dei posti stupendi proprio per portare avanti i progetti, lavorare con i miei colleghi. Tra l'altro gli indiani secondo me sono molto simili a noi italiani come cultura, dunque sono molto dolci, sono molto ospitali e tra l'altro parlano tutti, almeno i miei colleghi, inglese madrelingua. Dunque in realtà ci si capisce benissimo, veramente se tu vai lì dopo un po' dici ma in realtà veramente tra noi non c'è una grande differenza a livello di cultura, più che di cultura, di modo di approcciare la vita. Cioè ci vai d'accordo facilmente con gli indiani, sono molto molto dolci e disponibili. Certo, tutta l'atmosfera intorno a te, dai colori agli
animali.
Dove
abitavi?
Io abitavo in un quartiere che è considerato da loro uno dei quartieri più belli.
Ok, a Mumbai questo?
Sì, questo a Mumbai, in un quartiere che si chiama Bandra Kurla, e che è il quartiere dove vivono gli expat, come arrivo, anche se in realtà in India di expat ce n'è pochissimi ancora. E magari vivono la cosa bellissima che ci vivono gli attori di Bollywood.
Ma dai, ok.
Sì, e dunque io mi aspettavo, quando mi hanno detto vai in questo quartiere, io dico vai, sarà un quartiere modernissimo. Quartiere modernissimo, però ovviamente sul marciapiede ci dormono le mucche, i maialini, di tutto.
Le
e
persone,
di più.
Magari.
Le persone, assolutamente sì, le persone.
Quello secondo me è stata la cosa che mi ha scioccato di più, cioè vedere delle famiglie che cucinavano sul marciapiede e che per chiunque altro che gli passava intorno fosse tutto normale. Io veramente, è stato quello uno shock. Poi immagino viverci tutti i giorni che non riesci proprio a capacitarti di questa cosa.
Sì,
però
io tornavo a casa la sera che ero distrutta, Fiona, cioè uscivo al mattino pulita, in ordine, eccetera, e dopo mezz'ora ero, a parte, completamente sudata, perché nonostante io sia andata nel loro inverno, che è anche il nostro inverno, cioè veramente molto molto caldo sempre, soprattutto a Mumbai, quando vai al nord magari hai una maglia, ecco, magari la sera metti una maglia, ma di più non c'è bisogno. Però sì, tornavo a casa che le mie energie erano positivamente assorbite da tutte le novità. Io in India, soprattutto in Rajasthan, ho proprio pensato ma io qui non sono su pianeta Terra, cioè sono in un altro mondo, è tutto talmente diverso.
Cioè i codici registrati nella tua testa non vale niente.
Sì, devi proprio riregistrare tutto, però è stato molto bello. Cioè io in Rajasthan ci tornerei domani e spero di tornarci, un viaggio che voglio fare con più calma, non per lavoro magari, ma visitando tutti i posti.
Quanti mesi sei stata?
Ma sono stata in India meno di 6 mesi circa.
Okay. E sei tornata a casa con cosa? Nello zaino dei sogni e delle tue cose sei tornata con cosa avevi dentro dall'India? Cosa ti sei portata dentro?
Ah, intanto mi sono portata a casa un sacco di vestiti tipici, anche perché in ufficio i miei colleghi erano vestiti così ed effettivamente i vestiti che hanno loro...
No, aspetta, negli uffici erano vestiti con i loro vestiti tipici?
Sì.
Ah, ok.
Sì, sì, spessissimo. Cioè erano vestiti come noi, invece in realtà molti colleghi mettevano i loro vestiti. Scusami, non mi ricordo il nome del vestito, che ha un nome particolare, e dunque mi sono comprata anch'io, non solo, mi sono anche fatta fare su misura ed effettivamente sono comodissimi ed erano...
Andavi anche tu in ufficio vestita
così?
Sì,
andavo anche io così.
Ma dai,
certo,
che
sì,
figata.
Sì. Andavo anche io vestita. Dopo una settimana ho detto vabbè, qui mi adatto, e in realtà è proprio giusto quel peso lì. Cioè sei molto più comodo, hanno un cotone particolare, dunque non hai mai né caldo né freddo, sei perfetto. E dunque mi sono portata a casa un sacco di vestiti, un sacco di rosari comprati davanti ai vari templi, eccetera, E pensa che quando sono tornata a casa, sinceramente ero molto contenta di rientrare, perché insomma avevo voglia di tornare un attimo nel mio mondo. In realtà appena sono tornata a casa ho iniziato a sognare India di continuo.
Davvero?
Per delle settimane, e ne parlavo a casa, dicevo ma questa cosa non mi è mai successa dopo nessun viaggio,
niente. Poi tu hai vissuto all'estero, anche in Inghilterra mi sembra.
Sì, ho vissuto a Londra, ho vissuto a New York, ho vissuto a Parigi, queste sono le esperienze all'estero.
E non hai mai sognato queste città?
E non ho mai sognato queste città, soprattutto non con questa costanza, cioè tutte le notti io ripiombavo in India. Ed è una cosa che ho detto chissà quando mi passerà, poi a un certo punto è passata, però quando dicono il mal d'Africa, io non sono mai stata in Africa, dunque non lo so, però ecco, io ci credo, dopo questa cosa qui ci ho creduto, perché evidentemente è una cosa talmente totalizzante, è un'esperienza talmente profonda che in qualche modo ti tocca delle corde, e poi è difficile fartela passare subito, cioè non è così, non è un'esperienza che tu butti fuori da te, dalla tua testa, l'indomani. È una cosa che comunque ti rimane in positivo. Ho sempre sognato l'India con ottime sensazioni, emozioni, sono sempre stati sogni belli.
E invece da tutti i posti in cui sei stata, cosa ti sei portata a casa? Cioè nel senso, cosa hai imparato a New York? Cosa hai imparato a Londra? Cosa hai imparato a Parigi? Nella tua vita, cioè la tua vita sia lavorativa che personale, cioè questa esperienza all'estero, perché al giorno d'oggi magari non molti possono farci, cioè magari non possono permetterselo, però chi può andare, riesce ad andare, bisogna magari spiegare e dire portatevi a casa qualcosa da tutte queste esperienze, brevi, lunghe, belle o brutte che siano. Tu per esempio cosa ti sei portata a casa da New York?
Io in generale quando vai all'estero, secondo me devi trasferirti, impari a essere molto pratico. Io okay. Mi sono sempre trasferita con una valigia e basta, anche perché in realtà mi vesto sempre uguale, i miei colleghi possono confermare, sono sempre vestita uguale, però nel senso molto, molto leggera, ti arredi una casa o le cose importanti in 2 giorni, sei già settato, sei pronto per partire e a fare amicizie subito, perché tu arrivi che sei solo e devi ricostruirti una vita da zero, e dunque diciamo naturalmente ti apri di più. Diventi molto più, come dire, appunto, espansivo.
E anche se non lo sei, lo devi per sopravvivenza magari, no?
Sì, ti devi, diciamo, però è un'abitudine positiva a arrivare e adattarsi, fare subito conoscenze e di base cercare il più velocemente possibile di ricostruirti una vita normale, fatta di punti di riferimento che poi diventano i tuoi amici del posto, che siano colleghi, che siano compagni di università, insomma dipende dall'esperienza. Ovviamente se lo fai in un'università, in un percorso di studi, è più facile, perché hai colleghi, cioè i tuoi colleghi di classe, i tuoi compagni di classe, che magari, come nel mio caso, quando ho studiato all'estero, erano tutti ragazzi expat, e dunque ovviamente si faceva comunità molto più facilmente. Se viaggi per lavoro, ti trasferisci per lavoro, è diverso, perché ovviamente hanno già tutti magari la loro vita, dunque devi ricostruirtela da zero con altri strumenti. Però la verità è che la fortuna vuole che oramai tante persone viaggino per lavoro, dunque ci sono tante persone che hanno la stessa predisposizione a conoscere, fare amicizie e fare subito una famiglia, dunque ho famiglie seminate.
Ah, sì?
un po' ovunque. Beh sì, io sono ancora in contatto tantissimo con i miei compagni del master.
Che hai fatto dove?
Il master l'ho fatto tra Londra e tra Parigi.
Ok. Poi
abbiamo studiato a Londra e Parigi con dei colleghi di New York, che sono rimasti dei miei amici, non li sento tutti i giorni, ma ci sentiamo ancora.
Però se vai a New York alzi il telefono e dici
beh, a New York sì, conosco delle persone che vivono là, sì, tra l'altro uno dei miei più cari amici vive là, e in India lo stesso, sono con i miei colleghi indiani, mi sento tantissimo.
Ma dai,
sì, ci sentiamo molto spesso, dunque sono passati anni e ci sono stata comunque qualche mese, dunque insomma ci aggiorniamo sempre su cosa fanno dal punto di vista lavorativo, dove vivono adesso. Sì.
E il fatto di essere donna ti ha mai dato hai mai trovato degli ostacoli di fronte alla tua strada? Nel campo lavorativo, ovviamente.
Ma io ti dico, spesso viene fuori questo argomento e mi fanno questa domanda, ma io sono, penso, molto fortunata, perché lavorando nel mondo tech, delle start-up e delle scale-up, in realtà si fa già molta più attenzione rispetto alla media magari delle aziende tradizionali al fattore diversity. Mm-hmm. È naturale che sia così, è naturale che ci siano tante persone molto diverse tra di loro, anzi questo è solo un fattore positivo.
Un vantaggio,
già nascono con quella natura. E dunque no, non, devo essere sincera, non ho mai avuto problemi da quel punto di vista, cioè non mi sono mai sentita svantaggiata perché ero una donna
oppure magari non svantaggiata, ma hai dovuto faticare un po' di più per raggiungere un obiettivo.
Beh, non è che lavorare nel mondo della finanza e della tecnologia sia proprio semplice, dunque in generale devi dimostrare tutti i giorni che raggiungi i tuoi obiettivi, che stai portando avanti il tuo team, gli obiettivi dell'azienda, gli obiettivi della tua struttura locale, è un continuo dimostrare, ma la verità è che lo è anche per gli uomini.
Non puoi mollare neanche un giorno.
No, noi non possiamo mollare tanto, soprattutto in questa fase, no? Noi siamo in una fase iniziale dove stiamo strutturando, mettendo le basi dell'azienda di Revolut nel nostro paese, nella nostra regione, e dunque già so, perché l'ho già vissuto in passato, che dobbiamo veramente essere sempre molto presenti, anche perché se pensi siamo molti pochi in un mercato, dunque in realtà o ci siamo noi oppure non è che c'è qualcun altro che ci sostituisce, dunque insomma grazie a Dio sono circondata da persone che sono mi viene la parola in italiano, ma degli hard worker, e tutti hanno esattamente questo approccio, ecco, diciamo che sono in realtà che prendono uno spazio importante nella vita di una persona.
Cosa vuol dire lavorare in una startup come Revolut, o comunque una startup fintech così flessibile? Cioè, uno da fuori vede un sito, vede una carta, vede dei servizi e poi non sa quante persone ci sono dietro a lavorare e quanta fatica fanno. Perché magari io vedo una cosa e dico, ah, saranno in 1.000 milioni a lavorare. Quanti siete in Italia?
In Italia siamo in 4 persone.
Ecco, appunto. Di cui una fa tipo mezza Europa, tipo tu.
No, io non faccio mezza Europa.
Vabbè, no, però, tutto il sud.
Però faccio dal sud, però devo dire che su questo sono aiutata anche dai miei colleghi. Cioè nel senso che anche i colleghi che sono qui in Italia con me mi supportano su altri paesi. Poi abbiamo anche supporti esterni negli altri paesi, ad esempio magari un ufficio stampa e via dicendo. Mentre in Spagna e in Portogallo ci sono i team come il nostro.
Okay.
Però è vero che siamo strutture molto snelle. Com'è lavorare per Revolut? Beh, c'è secondo me in questo momento una fase bellissima, perché l'azienda sta crescendo tantissimo, ci sono ambizioni importanti e si respira questo clima. Dunque senti che è il momento giusto per fare il salto. O portiamo l'azienda adesso dove vogliamo portarla, cioè il treno è adesso e dunque è il momento giusto per entrare. Prima magari l'azienda era molto piccola e molto destrutturata, adesso anche è destrutturata, però lo sta diventando sempre di più, però non è ancora un'azienda affermata, una multinazionale, e dunque è la fase di passaggio che a me piace.
Ti senti più parte di un'azienda di questo genere? Perché ti senti proprio che stai costruendo qualcosa con le tue mani, o sbaglio, rispetto a un'azienda già fatta, finita, formata, in cui sei uno delle tante figure e costruisci, fai parte del muro. Invece qua il muro lo state costruendo voi con le vostre mani in questo momento, mi sembra, cioè uno si sente magari anche più importante, più valorizza magari anche molto di più il proprio lavoro, è così?
Ma io penso che anche le persone che lavorano in aziende già molto più grandi poi in realtà valorizzino il loro lavoro e il loro lavoro abbia un impatto importante poi sui risultati. Semplicemente nel nostro caso, come è stato nel caso di Uber o di Circle, tu devi veramente intraprendere questo ruolo, ma per tutti noi, dico tutte le persone che fanno parte di questi team locali, come se fossi il fondatore dell'azienda nel mercato, perché okay, la verità è che noi siamo supportati dagli uffici centrali, certo, su tantissime cose, però poi la nostra strategia, le azioni che facciamo tutti i giorni sono nostre, e dunque è veramente importante che, immaginati su 4 persone, quanti pochi siamo, quanto sia importante scegliere le persone giuste che hanno, come dire, la voglia, l'entusiasmo di creare da zero questa cosa, capiscono la responsabilità che hanno, anche perché poi l'imprinting, scusami se uso di nuovo una parola in inglese, ma il taglio che gli daremo noi è un po' poi la base.
Cioè come se l'azienda fosse tua.
Cioè, per noi è un po' così, nel senso che nel nostro caso noi siamo quattro persone e dunque io sono la responsabile della regione, abbiamo il responsabile del business development e lui sta creando tutto il dipartimento. Stesso vale per la nostra responsabile della comunicazione PR, la stessa cosa. Dunque da zero stiamo costruendo tutto il nostro messaggio, il nostro storytelling, e lo stesso vale per la persona che è la responsabile del marketing. Nel mio caso specifico io lavoro con Orlando, Valeria ed Enrica. Queste persone stanno definendo le attività da zero e dunque stiamo proprio mettendo le colonne, i pilastri del business nei nostri paesi.
Senti, ritorniamo, concludiamo magari dando qualche suggerimento o comunque qualche, insomma così, qualche aiuto a chi ci sta ascoltando, perché queste interviste vogliono essere anche un, sicuramente raccontare una storia, ma che siano anche un po' di esempio se uno vuole buttarsi domani e dire, non lo so, vorrei fare qualcosa, vorrei, io so anche che tu ti occupi anche di altro oltre a quello che, della parte lavorativa, insomma, cioè, se non ricordo male, con l'UNICEF.
Sì, corretto. Okay. Io sono cofondatrice di un progetto di UNICEF che adesso non voglio dilungarmi su questo progetto, però per me è una cosa importante. Si chiama UNICEF Next Gen ed è un nuovo capitolo all'interno di UNICEF che ha l'obiettivo di rivolgersi a una nuova generazione di donatori attivisti e trovare canali innovativi di raccolta.
Da dove ti è venuta fuori questa cosa? Cioè, perché ti sei anche buttata in qualcosa di diverso? Come se uno dice, cacchio, non c'è, fa già tanto, nel senso della vita. Questo piccolo tassello, cosa ti sta dando e cosa stai dando al resto del mondo, insomma?
Ma allora, noi siamo all'inizio di questo progetto, quest'anno è l'anno per noi zero in cui abbiamo messo le basi. Io sono stata coinvolta da uno degli altri fondatori, io lavoro su questo progetto insieme a Riccardo Pozzoli, Tommy Chiabra e Charlie Ivezza. Ciascuno di loro è per me un talento, una mente geniale nel loro settore, imprenditoria, design, moda e via dicendo. Dunque, sono stata coinvolta in questo progetto un anno e mezzo fa, quando è arrivata questa telefonata, io non ho sinceramente esitato un attimo. Perché ho detto, io è tanto tempo che ho voglia trovare un modo per give back quello che sto imparando, mi sto costruendo da un punto di vista professionale, ma non avevo ancora trovato il progetto giusto, la cosa giusta, strutturata come ce l'avevo in mente io. E ovviamente vuoi che io abbia trovato un progetto strutturato?
No! Qualcosa allora, da fare, certo!
Allora facciamolo! E così ci siamo messi intorno al tavolo con Elisabetta Della Croce, che è la persona responsabile di questo progetto di UNICEF, che vabbè è una professionista per me di altissimo livello e che da zero ha messo le basi di questo progetto e dunque noi l'abbiamo preso molto seriamente e abbiamo iniziato a lavorare al fine di dare vita a questa nuova generazione di UNICEF. E effettivamente quest'anno abbiamo avuto degli ottimi risultati di raccolta, abbiamo scelto di sostenere degli Innovation Lab in Libano, che è un progetto che ho voluto fortemente perché è un progetto che secondo me è più in linea con i tipi di esperienze che abbiamo accumulato noi fondatori e poi gli altri membri che abbiamo coinvolto, nel senso che ha l'obiettivo di dare percorsi di formazione informale a profughi siriani e palestinesi, ragazzi giovani che dunque vanno, fai conto, dai 14 ai 24 anni, forse anche qualcosa di più, e permettere loro di inserirsi in un mondo lavorativo, cosa che altrimenti non sarebbe possibile. Destino vuole, proprio ieri sera abbiamo inaugurato il primo progetto che abbiamo fatto, che si chiama FOMO. Dunque, FOMO noi sappiamo cosa vuol dire nel nostro linguaggio, vuol dire Fear of Missing Out. E per noi la FOMO è ho paura di non essere invitato al party più figo, ho paura di perdermi la foto con il mare, il sole, il cocktail insieme ai miei amici. Quando siamo andati in Libano, in un campo profughi, ad aprile, la paura di questi ragazzi che vivono in tende di carta da anni è quella di non rivedere più i genitori, non poter studiare medicina per aiutare i familiari, non avere più una casa. Dunque, abbiamo parlato con questi ragazzi, con quelli che diciamo meno timidamente si sono avvicinati a noi e ci hanno raccontato il loro percorso, E effettivamente abbiamo raccolto fondi per sostenere 3 Innovation Lab già quest'anno, che era un anno per noi appunto zero di test di questo progetto. Il progetto è diventato più grande di quello che avevamo in mente e dunque siamo contenti perché l'anno prossimo andrà avanti sempre in maniera più strutturata, più grande, coinvolgendo dei partner sempre diversi, ecco, che credono in questa cosa specifica e ci vogliono sostenere.
Questa ti fa, innanzitutto ti fa onore, cioè il fatto che tu voglia dare indietro quello che hai ricevuto, sicuramente è un qualcosa che è una cosa bellissima, perché magari non tutti neanche la pensano, molto spesso uno egoisticamente, parliamo così, no? Dice vuole ottenere sempre qualcosa per sé, perché comunque ha sofferto, ha fatto tanti sacrifici ed è giusto, però questa cosa qua è secondo me molto bella da raccontare perché... tutti possiamo fare qualcosina anche nel nostro piccolo, no? Magari non mettendo in piedi dei progetti magari ambiziosi e grandi, ma qualcosa possiamo farlo tutti e questo mi piace molto. Concludiamo con, come dicevo prima, qualche suggerimento per le persone che ci ascoltano, no? Se tu incontrassi una persona che oggi ti dice che, non so, vorrebbe fare qualcosa per cambiare la sua vita perché magari non è soddisfatto, si sente intrappolato in qualcosa che non lo soddisfa, vorrebbe andare all'estero a studiare, che cosa hai imparato tu da questo percorso e che cosa ti sentiresti di suggerirgli?
Ma io quello che faccio, che applico io alla mia vita, è il mio, non è un motto in realtà, ma è l'unica cosa che mi viene in mente per descrivere qual è l'approccio alla vita che io, che è il tuffo a bomba.
Dunque, che mi piace.
Io direi questo, cioè nel senso che io la mia vita l'ho cambiata diverse volte, sia dal punto di vista lavorativo, quando delle cose non mi andavano più bene, sia dal punto di vista personale. Dunque, nel senso, quello che dico io è assolutamente di buttarsi, cioè che non c'è proprio neanche il dubbio che valga la pena di provare. E anche se si sbaglia e si torna indietro, non c'è motivo di avere vergogna, perché secondo me è molto più meritevole averci quantomeno provato. E se poi non va, può non andare per mille motivi, ma difficile che non vada, perché la verità è che secondo me quando uno muove le cose si muovono. Dunque a forza di volere le cose, di desiderarle e di farle, le cose vanno. Cioè anzi, ti si aprono davanti delle opportunità che tu neanche ti immaginavi che esistessero sulla faccia della terra. Dunque il tuffo a bomba.
Mi piace il tuffo a bomba, non me l'aveva ancora detto nessuno, però lo approvo assolutamente, sì, io sono una di queste, perché anch'io molto spesso dico, vado, perché se non lo faccio...
Beh, tu sei un gran tuffo a bomba, perché tu hai messo in piedi da zero questo progetto, questo format, ti conoscono tutti, sei diventata un'istituzione, sei una donna che racconta, ed è vero, che racconta agli uomini come usare le tecnologie, come funzionano le automobili, cioè sei veramente un'istituzione nel nostro mondo di innovazione, dunque tu sei un tuffa bomba.
Un tuffa bomba, sì, no, ma io l'ho fatto, assolutamente non lo nego, però sentirlo dire dagli altri, perché sai, magari io mi sento più, lo sai, lo spillone, quello di Dumbo, non so se te lo ricordi, il cartone animato Dumbo, quando per farlo andare in scena gli puntano uno spillone sul sedere e lui vola, e io ogni tanto mi sento così, però lo spillone non me lo tira qualcuno, me lo faccio da sola e poi volo, però sì, mi piace, questa cosa mi piace tantissimo. Comunque, grazie mille Elena, ti ho rubato un sacco di tempo, spero, però...
Ma è già finita?
Sì, è già finita, io avrei parlato per altre ore, perché comunque mi hai raccontato un sacco di cose interessanti, ma ormai purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi grazie mille per avermi dedicato il tuo tempo. Io vi saluto, tanti baci e tanti abbracci, ci sentiamo in una prossima puntata.
Grazie a te.
Ciao! Ciao.